E oggi leggiamo Matteo capitolo 18, i primi sei versetti, poi Matteo capitolo 19, dal 13 al 15, e poi dal Vangelo di Luca, capitolo 10, i versetti dal 20 al 22. Vieni Marco, vuoi leggere sulla tua o su questa?
In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo? Sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare.
Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, dice Gesù, e poi dice: Chiunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui più grande nel regno dei cieli. E poi dice all'ultimo versetto di questo capitolo: Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca. Poi andiamo a Matteo 19. Giro solo pagine dal 13 al 15 e dice così: Allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli però li sgridavano. Ma Gesù disse: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non impediteli, perché di tali è il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, partì di là. Amen. Poi andiamo ancora, Luca capitolo 10, il capitolo in cui si racconta che Gesù affida a 70 dei suoi discepoli la missione di andare prima di lui a due a due. E c'è tutta una serie, dice: La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. L'operaio è degno della sua ricompensa, perché se entrate in una casa che vi accoglie, potete fermarvi lì come ospiti. E guarite i malati e dite loro: il regno dei cieli si è avvicinato a voi. Ma se non vi ricevono, scuotiamo contro di voi la polvere stessa della vostra città che si è attaccata a noi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. E poi fa l'esempio di umiltà come Capernaum e Bethsaida, che è Corazin, che sono state delle città che hanno avuto una grande arroganza e non si sono umiliate, quindi sono state distrutte. Infatti non esiste più nessuna di queste città al giorno d'oggi in Israele. E dice che la loro sorte si fossero ravveduti, anzi la sorte di Tiro e di Sidone, che erano delle città nemiche di Israele e idolatre, è minore ed è migliore di quella a cui è capitata a Capernaum, a Corazin, a Bethsaida. E poi dice: Io vi do l'autorità di calpestare, se perché arrivano i discepoli e gli dicono: Signore, anche i demoni, dopo che gli hanno raccontato quello che avevano fatto in nome suo, gli dicono: Anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E lui dice: Vi do l'autorità di calpestare i serpenti. Quindi i credenti hanno l'autorità contro gli spiriti del nemico, dell'avversario. E poi inizia i versetti che interessano a noi. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Amen. Bene, potete accomodarvi, fratelli. Vedete come la parola del Signore è collegata. Se tu conoscessi colui al quale, colui che ti chiede da bere, tu stessa glielo avresti chiesto. E qua Gesù lo ripete in una forma diversa, ma ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce che il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora, ci sono tantissimi esempi di, anche nell'Antico Testamento, poi se abbiamo il tempo, se avremo il tempo, magari leggeremo qualcosa del re Davide, che fu scelto, da, che era ancora un ragazzo, punto che era ancora un ragazzo, non aveva nessuna esperienza, nessuna esperienza, e il Signore aveva scelto lui però. Se avremo il tempo e se Dio vorrà possiamo poi leggere dopo qualche versetto di questo capitolo. Allora, fratelli, questa nostra storia come credenti è la storia di un'adozione, di un'adozione, la più grande e la più bella di tutte le epoche. E tali sono state le vite di tutti i credenti che ci hanno preceduto e che ci seguiranno, sinceri, che hanno creduto con fermezza alle promesse del Signore di fronte a Dio e che Dio ha riconosciuto come figli. Vedete, senza una nuova nascita non si può avere comunione con Dio. Attraverso, questa nuova nascita è possibile attraverso il fatto che noi un giorno abbiamo creduto e accettato Gesù come salvatore della nostra vita, come, secondo tutto quello che spiega la Scrittura, come agnello sacrificale dato una volta per sempre per il perdono dei nostri peccati. E abbiamo creduto in tutto quello che lui ha fatto e ha detto. È salito in croce, è stato crocifisso quindi. È stato crocifisso dai suoi stessi connazionali. Però sappiamo che l'azione di crocifiggerlo l'hanno poi compiuto i romani. Quindi tutto il mondo è colpevole di fronte a Dio. Tutto il mondo è colpevole, fratelli. Però senza, e noi un giorno, come forse ricordava Mara, siamo stati attirati da questo Gesù che ci, dalle testimonianze che ci è stata fatta a suo tempo, che ci ha fatto vedere come era possibile cambiare completamente la nostra vita, dare una svolta alla nostra vita. E la svolta è questa nuova nascita di cui parla Gesù qui descrivendo i fanciulli. Per crescere nella fede, quello che capisco io, fratelli, è che bisogna diventare dei piccoli bambini per poter crescere. Certo, poi quando uno cresce, uno inizia a credere, poi diventa maturo nella fede, ma come è normale, è giusto che sia, perché il Signore continua a lavorare nel suo cuore e lo rigenera, questo cuore che prima era completamente per via del peccato distaccato, e quindi uno leggeva e non capiva nulla della scrittura. Io non capivo nulla. Sembravano tante informazioni messe lì che però non riuscivo a capire tutti questi nomi, queste storie, non ne capivo il senso. Capivo veramente poco. E poi però un giorno è arrivato il Signore che è arrivata la testimonianza, che mi ha fatto vedere come è possibile una nuova via, una nuova vita, perché la vita che avevo prima non mi dava soddisfazione, assolutamente. Tutto quello che provavo non c'era nulla, nulla che mi dava soddisfazione e che rimaneva. Era come se tutto mi scappasse dalle mani. L'umiliazione di cui parla Gesù qua in Matteo 18, 4, perché i suoi discepoli gli chiedono: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Avevano subito un ragionamento umano perché volevano fare le classifiche, come fa l'uomo, quello è più bravo di me, quello è più benestante di me, quello è più povero di me, quello ha un lavoro migliore, quello sta meglio di salute, è perché a me non succede mai questo, perché agli altri non succedono le cose brutte che succedono a me. Il Signore vuole che smettiamo di fare questi ragionamenti malvagi, fratelli. E ragionamenti che sono insensati, perché troverai sempre qualcuno più bravo di te e troverai sempre qualcuno meno bravo di te. Parliamo ad esempio del lavoro, oppure qualcuno più forte di te e qualcuno più debole di te. Ci sarà sempre qualcuno, perché è una classifica relativa che si basa su valori molto, molto relativi. Però, qua dice Gesù, chiamato sei un piccolo fanciullo, lo posi in mezzo loro. Sta parlando ai discepoli qua Gesù, non sta parlando agli increduli. E gli dice, in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Se non vi convertite e non diventate come dei piccoli fanciulli. E poi dice, chi si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Qua però non significa che dobbiamo fare gli umili, fratelli, agli occhi delle persone. Questa è una cosa che fanno tutti i religiosi di ogni epoca, di tutte le religioni, di tutte le organizzazioni caritatevoli, di tutte le cose di beneficenza, a tutte le latitudini e in tutte le epoche della storia. E sono queste persone, e purtroppo ce ne sono anche all'interno delle comunità nostre, sono dei campioni a fare gli umili, sono veramente dei campioni, che ci si sforza a fare gli umili, ma il Signore non vuole che facciamo gli umili per essere guardati dalle altre persone. Infatti il termine religioso non comprende solo coloro che praticano una religione, ma anche coloro che si fanno forza della conoscenza che hanno, delle informazioni che hanno raccolto in questi anni. Senza però avere una conoscenza personale, un'esperienza personale di quello di cui parlano. E questo è il più grosso problema, fratelli. Quando uno parla delle cose del Signore, deve parlare di quello che il Signore gli ha dato e gli ha fatto maturare nel suo cuore e ha fatto proprio nel suo cuore. Uno non può parlare delle profezie se non ha ricevuto dal Signore, oltre ad averle lette e studiate, non ha ricevuto dal Signore un insegnamento sulle profezie, cioè una rivelazione. È lo Spirito che attesta che quello che leggiamo è vero, ed è anche lo Spirito che ci fa comprendere tutte le cose che leggiamo, lo Spirito Santo. Non è uno spirito di indovino, è uno Spirito Santo che ci fa comprendere la Scrittura. Chi dunque si umilierà significa nascere di nuovo, per diventare un fanciullo vero, un fanciullo vero nel cuore, un fanciullo vero nel cuore e nella testa, pur avendo 30, 40, 50 o 60 anni. Dio non guarda all'anagrafe o alla provenienza di una persona, non guarda all'apparenza, ma guarda al cuore, fratelli. Guardare al cuore non vuol dire che tutto quello che abbiamo nel cuore sia giusto, intendiamoci. Anche il pentimento continuo che uno può avere, intendiamoci, la vita della fede è un ravvedimento continuo perché ci si accosta a un Dio tre volte santo e santo si santifichi di più. Poi siate santi perché io sono santo, dice la Scrittura. E questo ed è una cosa naturale che ogni credente deve fare. Però a volte il pentimento continuo viene quasi visto agli occhi del Signore, credo, come un sacrificio che l'uomo vuole fare per dimostrare che lui si sacrifica più degli altri, che si pente più di un altro. Ma il Signore, queste cose per il Signore sono tutte spazzatura, perché il Signore sa se siamo sinceri oppure se simuliamo per se facciamo una cosa in modo rituale oppure lo facciamo di vero cuore. Ecco, magari uno non lo fa per essere visto dagli altri, però lo fa perché diventa quasi un rito il pentimento. Invece il Signore vuole che siamo nei suoi confronti come dei bambini. E se Dio vorrà, dopo vedremo quali sono le caratteristiche di questi fanciulli di cui parla Gesù. E io credo che Gesù amasse i fanciulli in un modo sconsiderato, in un modo infinito, in un modo perfetto, come è perfetto il Signore. E li amava veramente in un modo che forse noi non riusciremo mai a comprendere. Come ama anche i credenti, coloro che vogliono diventare dei nuovi fanciulli, perché si rendono conto che la vita li ha imbruttiti, li ha invecchiati dentro, anche se magari esteriormente siamo ai tanti, alla moda, siamo vestiti di tutto punto, come diceva la canzone, fatti col pennello. Però dentro Gesù dice siete pieni di ossa di morti e di marciume. L'umiltà vera che ci descrive qua Gesù è quella di un piccolo bambino che ha bisogno di ogni cosa. È l'umiltà dello spirito, uno spirito umile. Dati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, dice in un altro punto della scrittura. E chi riceve un bambino, non considerandolo poco per un bambino, ma chi riceve un bambino non va considerato poco perché è un bambino. Anzi, un bambino è un dono che il Signore fa a due genitori. È un dono grande, grandissimo. E quando uno, Gesù dice, quando uno riceve un bambino nel suo nome, riceve lui stesso. Quindi non sminuiamo i bambini perché sono bambini, perché non possono capire le cose degli adulti. Io credo volesse dire questo. E poi vuole anche dire che chi riceve lui come i bambini lo ricevono, cioè con entusiasmo, con gioia, con certezza. Riceve Dio stesso nella propria vita e la sua vita cambia. Quando un bambino ti dice sì, e sì, non è che te lo dice con un secondo fine. E quando ti abbraccia con una gioia pura, vera, quando corre a te con le braccia tese, domina quello, non ha filtri, è innocente, è puro di cuore. Il Signore vuole che diventiamo così, che quando Lui ci chiama, rispondiamo con entusiasmo, sì Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa devo fare? È vero, che tutto quello che leggo è vero. È vero, voglio farne tesoro per la mia vita. Quindi la vita cambia se noi riceviamo Gesù come abbiamo letto, come i fanciulli andavano a Gesù, e però gli adulti volevano sgridarli, perché magari facevano chiasso, magari il loro vociare era talmente forte che non si capiva niente. Ma è una cosa bellissima, anche ci fossero nelle nostre assemblee dei bambini. Che Dio voglia che facciano un rumore, ben venga, è una benedizione. È una benedizione. Infatti, gli ebrei, quando ci sono i bambini, c'è un macello che metà basta. Però questo è un insegnamento che dobbiamo prendere, fratelli. È vero che abbiamo in passato fatto la scuola domenicale, che era una grandissima, bellissima cosa. Anche lo spettacolo che abbiamo fatto quando abbiamo fatto, mi sembra, il faraone, il re d'Egitto, sembra, il principe d'Egitto l'ha fatto, ecco. È stata una cosa bellissima, meravigliosa è stata. Io mi ricordo i bambini come partecipavano con voi, c'era anche Giada, che poi c'era Davide, c'era Matteo. Sono cose bellissime, fratelli. Ecco, facciamo la scuola domenicale nelle nostre assemblee. Però questo non toglie che magari, certo che se un bambino viene qui, ti dà il martello, spacca il vetro, questo qui non è tanto bene, però ci fossero dei bambini al fondo lì che urlano e che schiamazzano, che piangono, che ridono, che giocano, ci fossero, che che Dio voglia questo per noi, fratelli. E se uno riceve Gesù come un bambino, la sua vita cambia. E come cambia, fratelli? Per questo si può esclamare con gioia: grandi cose ha fatto l'Eterno nella tua vita, caro fratello, cara sorella. E per questo è anche gravissimo scandalizzare un bambino che crede in Gesù, perché un bambino, ricordiamoci, pende letteralmente dalle labbra di un adulto. E poi anche perché abbiamo letto che la volontà del Padre in Matteo 19. Aspettate, non so se è Matteo 19, ma è Luca. No? È Matteo 18. Matteo 18, 14. La volontà del Padre, così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca. Che la volontà di Dio che nessuno di questi bambini perisca, fratelli. Così neppure occorre che qualcuno di noi sia di impedimento a questi piccoli che vogliono andare a Gesù. E l'impedimento può essere col nostro modo di comportarsi, col nostro rigore, con la nostra giustizia. Gesù infatti diceva: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, né entrate voi, né fate entrare coloro che vogliono entrare. Dice: guai a voi. I discepoli di Gesù hanno sgridato i bambini perché probabilmente facevano rumore. E però Gesù gli ha detto: non impediteli di venire a me, non impedite loro di venire a me. Quindi, fratello o sorella, guardiamo, io stesso lo dico per me, di non porre inciampo davanti a loro. Non macchiamoci di una colpa così grave, fratelli. E se così è stato in passato, abbiamo sempre modo di chiedere perdono al Signore. E il Signore ristabilirà tutto, ristabilirà anche questo bambino che magari è cresciuto. Ma chiediamo perdono al Signore e perdono anche al bambino, fratelli. Io non ho figli, non ho figli ed è una volta era un problema per me questo. Poi il Signore mi ha guarito anche da questa cosa, mi ha guarito da questo. E io quando vedo un bambino, ad esempio i figli di Valentina, è una gioia vederli, è una gioia. Ed è veramente con gli occhi rapisco ogni loro comportamento, cerco di rubare ogni loro comportamento, perché abbiamo veramente da imparare tantissimo dai bambini. Fratelli, abbiamo imparare tantissimo anche da Mattia, dal figlio di Marco. Io credo che sia veramente una gioia, una benedizione poter avere a che fare con i bambini, anche se magari a volte possono stancare perché durante la notte ci fanno svegliare o cosa. Gesù stesso giubila nello Spirito in Luca 10:21. E loda il Padre, giubila, vuol dire che era felice di quello che diceva, perché ha nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Per questo il mondo è pieno di dottori, di intelligenti, di esperti su ogni cosa, su tutto, e poi si vede a fondo sono esperti di nulla, che pensano di sapere, e in realtà non sanno niente, sono solo stolti. Tanti anche nelle nostre comunità si vantano di grandi cose in nome di Dio, ma Gesù stesso ci dice che Dio nasconde le sue grandi cose a chi si vanta e si ritiene giusto, savio e intelligente da se stesso. Coloro che si proclamano apostoli, che fanno queste mega riunioni. Poi però bisogna vedere le loro vite come sono, le loro famiglie. Non fermiamoci all'apparenza, fratelli. Gesù ha ricevuto tutto da Dio Padre, è lui stesso che lo dice, questo brano di Luca. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Ed è per questo, fratelli, che possiamo avere accesso a tutte le grazie e le benedizioni di Dio, perché attraverso Gesù, spiega poi dopo, noi ci è dato di arrivare direttamente al Padre, di conoscere il Padre e di ricevere insegnamenti dal Padre. Solo il Padre veramente conosce il Figlio e solo il Figlio conosce il Padre e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelare. Questo è quello che dice Gesù ed è vero, fratelli. Pensiamo però al rapporto tra padre e bambino quando siamo nelle nostre famiglie. Solo un figlio riconosce tra tante persone un padre. E solo un padre, quando ci sono i bambini che escono da scuola, riconosce il figlio in mezzo a mille. Lo riconoscerebbe in mezzo a 2.000, 5.000, 10.000 bambini. Perché è veramente un legame così profondo e intimo, è radicato nel cuore. Forse di più forte c'è solo l'amore di Dio per i suoi figli, perché c'è scritto che né morte né vita mi separerà dall'amore di Cristo, di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore, in Romani 8, Amen. Forse l'unica cosa di più forte che noi possiamo forse intravedere, iniziare a comprendere, è l'amore che Dio ha avuto nel mandare suo figlio unigenito sulla terra come sacrificio per i nostri peccati. Questo è forse l'amore più grande che di tutti, anzi, di sicuro è il più grande di tutti. Però il Signore ci spiega queste cose attraverso esempi che possiamo comprendere, per quello che parla del Padre e del Figlio. È una rivelazione meravigliosa, fratelli. Solo un papà può riconoscere suo figlio, o una mamma, suo figlio tra centinaia di bambini. E poi se iniziamo a osservare i bambini, come vivono, come si comportano, forse impareremo anche noi qualcosa di più riguardo alla fede. Un bambino non si preoccupa di cosa mangerà oggi o domani, perché c'è la sua mamma. Scusate, invece la pagina e quindi perdi un po' il filo. C'è la sua mamma o suo papà che se ne occupano. Così per il vestire. Abbiamo mai visto un bambino che si preoccupa di cosa si metterà? Sa che c'è il papà e la mamma che pensano tutto e lo sa con certezza, fratello, con certezza, non dubita assolutamente di questo. E questo ci insegna tanto per la fede. Alla luce di queste osservazioni, possiamo rileggere un versetto che ci è molto caro e che conosciamo quasi a memoria. Lo leggo solo. Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, che berremo, o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Amen. Vedete, fratelli, rileggiamo queste parole alla luce anche di quello che ha detto Gesù sui bambini. Sono diventati come dei bambini. I bambini non si preoccupano del mangiare né del vestito. Allora capiamo cosa voleva dire qua Gesù quando dice: non siate dunque in ansietà dicendo. Il Signore, insomma, vuole insegnarci a dipendere da Lui come un bambino dipende dai suoi genitori, quotidianamente, in ogni istante della giornata, e con una tale fiducia, una tale certezza di fede che l'uomo maturo non ha. Non ha perché il peccato così facilmente lo avvolge, così il peccato lo fa cadere e lo fa dubitare. Però questa non è una scusa plausibile. Se abbiamo una relazione con il Padre, abbiamo anche imparato a conoscerlo, fratelli. Se tu conoscessi colui che ti dice dammi da bere, tu stessa glielo avresti chiesto, dice Gesù alla Samaritana. E se questa relazione che abbiamo col Signore stenta a decollare, È perché forse conosciamo poco il nostro Signore, conosciamo poco le sue qualità, le sue caratteristiche, il suo amore, la sua misericordia, la sua giustizia, il suo essere presente. Molte volte non vediamo, ma è presente, ci anticipa anche negli incontri che facciamo nella vita. Il Signore arriva prima di noi e ci prepara le cose affinché questa cosa possa andare bene, possa andare male se il Signore decide che non è il momento, perché noi non siamo ancora pronti come fede e non crediamo ancora a Lui con tutto il nostro cuore. Però se noi conosciamo le qualità e le virtù di questo Dio, di cui tanto parliamo nelle nostre riunioni, solo il fatto di conoscere queste qualità e queste virtù ci spingono all'ammirazione e alla gratitudine verso Dio. Solo le sue qualità ci spingono ad ammirarlo. Basta solo questo come credenti, essere grati nei suoi confronti. Se abbiamo una relazione e un rapporto intimo e forte con Gesù, ce l'abbiamo quindi con il Padre. E se non ce l'abbiamo, non potremo essere credibili come credenti, fratelli, di fronte agli increduli. Perché basta un piccolo problema che ci destabilizza e andiamo su tutte le furie, spacchiamo tutto perché questa cosa non riusciamo a ottenerla oggi. Ma se il Signore ce la vuole dare fra un mese o due, cosa ci importa, fratelli? Cosa ci importa? Non vale più la salvezza di tutti questi problemi materiali. Però la gente del mondo ci osserva e vede se noi, tra virgolette, andiamo fuori di testa per un non nulla, se ne accorgono subito, se ne accorgono subito e non prendono e non vedono l'ora di dire: ah sì, tu che sei così tanto credente, sei così tanto fiducioso nel tuo Dio, dov'è il tuo Dio? Che sei sempre arrabbiato, che sei sempre nervoso, hai sempre voglia di attaccare brigo. Così non sia, fratelli, per le nostre vite, che il Signore ci dia veramente la fermezza del cuore nell'aspettare che lui intervenga. E quando lui interviene, fratelli, la gioia è doppia, tripla, quadrupla, perché sappiamo che lui ascolta le nostre preghiere e compie quello che noi gli chiediamo per noi. Perché c'è scritto che Gesù è salito in cielo alla destra del Padre e intercede per noi. Lui intercede sempre per noi nei confronti del Padre. Quindi se coltiviamo questo rapporto col figlio, avremo di sicuro questa crescita spirituale. Come nel caso di un papà che accudisce il suo bambino. Facciamo attenzione, scusatemi, l'Italia cano. Prima lo sfama, gli dà da mangiare la mamma, allatta il bambino, poi lo veste e poi gli insegna e lo aiuta a camminare. È così che deve essere per noi. Io penso che ci sia una tale gioia in una famiglia quando vedono un bambino che inizia a camminare, oppure quando dice papà. Sono cose meravigliose, fratelli. Io veramente gioisco per i fratelli che hanno questa benedizione, perché è una benedizione che viene da Dio. E sono contento e veramente mi viene voglia di rapire queste informazioni perché mi fanno stare bene, fratelli. Però, se Dio vuole, abbiamo ancora 10 minuti. C'è una persona di cui si parla nella Bibbia più di tutti, forse più di Gesù. Non lo so, questo non ho fatto un conto, ed è il Re Davide. Re Davide è una figura che anticipa quella del Messia di Israele, di Gesù. Ha avuto una vita difficilissima, Re Davide, fratelli, difficilissima. Basta rileggere la sua storia, quello che ci viene raccontato. Una vita di lotte per sopravvivere egli stesso, per mantenere il potere, per unificare il regno di Israele, coi nemici, lotte interne. E poi nella vecchiaia ha avuto addirittura dei dispiaceri atroci dai suoi figli. Absalom che voleva ucciderlo. Una cosa, è stata una vita durissima quella che ha avuto Re Davide. Però c'è anche scritto che non c'è stato mai nessuno che aveva il cuore così vicino al cuore di Dio come Re Davide. Perché Davide era un uomo, invece Gesù è Dio. Quindi c'è una tale differenza che dobbiamo mettere bene per terra tutti i paletti per poter comprendere quello che voglio dire. Davide conosceva perfettamente il Signore. Non perfettamente, scusatemi, molto bene, lo conosceva molto molto bene. Era ancora molto giovane quando fu unto re di Israele. Però questo è il fatto che lui fu unto re di Israele non ha implicato che lui fosse subito re di Israele. Ha dovuto conquistarsela questa. È stato unto, sì, vuol dire che è stato scelto da Dio per guidare Israele, ma ha dovuto fare una lotta tremenda. E così è nella nostra vita di fede, fratelli. Magari il Signore ha avuto misericordia di noi e si è fatto conoscere e noi l'abbiamo accettato nelle nostre vite. Però non è detto che la vita di fede sia. Sì, è una linea retta, però una linea retta in salita. Stretta è la porta ed angusta è la via che conduce alla salvezza, dice Gesù. Prendiamo esempio da questi grandi uomini del passato della Bibbia, come Re Davide, e cerchiamo di applicare il loro insegnamento, il loro racconto alla nostra vita. Ultimo di 8 fratelli, il Re Davide. Quando Samuele fece santificare suo padre Isai, perché c'era Samuele che era triste perché Saul era stato rigettato da Dio e continuava a essere triste Samuele per questo. E il Signore lo sprona e dice: non essere triste per lui perché lui è stato rigettato da me, ma io ho in mente qualcosa di molto migliore per il tuo popolo, per Israele stesso, per tutti gli ebrei. Infatti, quando Samuele chiama Isai, perché dice, se lo leggiamo in 1 Samuele 16, fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele, il Signore rimprovera Samuele. Riempi il tuo corno di olio e va, ti mando da Isai Betlemita perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. E poi Samuele ha paura perché dice: ma se io mi faccio vedere, Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. Allora gli dici: digli che devi andare a fare un sacrificio. E così invita la famiglia di Davide con suo papà Isai. E Isai porta tutti i suoi figli, tranne uno, il più piccolo. Non era nemmeno con loro Davide, perché non era al pascolo con le pecore, non era ritenuto degno di questa riunione e gli hanno lasciato il compito più umile, pascolare le pecore. Vediamo anche che nella sua vita prima ha svolto un lavoro molto umile come quello di pastore, poi il Signore l'ha fatto diventare re. È partito veramente con le pezze e con le scarpe forate, Davide, se così si può dire. Dio vedeva già nella vita di questo ragazzo la predisposizione d'animo, nello spirito di sacrificio, nel suo animo indomito di guerriero che voleva lottare, nel suo amore per la verità che stava per nascere. Il re Davide non era ancora re Davide, era solo un fanciullo. Il vero uomo si doveva manifestare, si doveva trasformare nel corso della sua vita. Aveva però quello che si potrebbe dire una bontà d'animo, che non vuol dire che era buono, perché sappiamo che ha avuto grandi e gravissimi peccati Re Davide, ma aveva una buona predisposizione d'animo, una buona predisposizione di cuore nei confronti del Signore. Aveva una buona attitudine, l'attitudine giusta della fede. 7 fratelli furono scartati. Leggiamo qualche versetto perché io li trovo eccezionali, fratelli. Non guardare il suo aspetto né l'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse: L'Eterno non si è scelto neppure questo. Poi Isai fece passare Shammah, ma Samuele disse: L'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece così passare 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai: L'Eterno non ha scelto nessuno di questi. Poi Samuele disse a Isai: Sono tutti qua i tuoi figli? E gli rispose: Rimane ancora il più giovane, ma ecco, egli si trova a pascolare le pecore. Samuele disse a Isai: Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Vedete l'onore di chi si mette al primo posto nella adunanza. E il Signore cosa ci insegna? L'abbiamo letto forse qualche domenica fa. Quando c'è un'adunanza, una cena, non andare nei primi posti di convito. Perché il padrone di casa non ti dica spostati, che c'è uno più importante di te. E questo è un grande insegnamento. Samuele disse a Isai: Qua è il Signore che vede e interviene. Manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Vedete quale onore ha avuto Davide, pur essendo un fanciullo. Allora egli lo mandò a prendere. Or Davide era rossiccio, con begli occhi e un bell'aspetto. Ecco, in questa breve descrizione sappiamo che la lampada del corpo è l'occhio. Davide aveva dei begli occhi, io penso volesse dire questo, che aveva gli occhi limpidi perché aveva anche un cuore limpido. E questo il Signore lo sa molto bene, anche se poi l'uomo si corrompe, però sa che l'amore si può avere un figlio per il suo padre, quindi per Dio. È puro, è sincero, è limpido, è cristallino. E l'Eterno disse a Samuele: Levati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno. Facciamo attenzione nei passi precedenti: quando unge Saul, non prende il corno, prende una boccetta di olio, cioè un contenitore piccolo di olio. Qua usa il corno, che è il simbolo del potere delle tribù di Israele. Prende il corno pieno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. Vedete come Davide non era Davide da bambino, era un fanciullo come tanti altri. Quello che ne ha fatto la differenza è lo spirito dell'Eterno che l'ha investito. Ma lui aveva comunque una predisposizione di cuore nell'ascoltare il Signore e nell'ubbidirgli. Anche se è passato ricordiamo sempre questo, per i suoi gravi peccati. Levati, ungilo, perché è lui. Il Signore aveva scelto l'ultimo dei fratelli, l'ultimo, quello che faceva il lavoro più umile in quel momento, per ungerlo come re di Israele. E Samuele ha ubbidito, subito ha preso il corno, l'ho unto in mezzo a tutti i suoi fratelli. Tutti questi grandi uomini di Dio, di cui Davide è un esempio per eccellenza, un esempio bellissimo. Sono stati umili di fronte a Dio. Lui ha iniziato come pastore. Giuseppe è stato venduto dai fratelli, buttato prima in un pozzo e poi venduto agli Ismaeliti. Ha subito la prigione, Giuseppe. Mai si è sognato di accusare Dio. E questa è la bontà d'animo, la buona predisposizione d'animo. Tutti questi grandi uomini di Dio sono stati umili di fronte a Dio, come dei bambini, ed hanno detto e fatto quello che avevano in cuore, così come ce l'avevano. Davide era ancora un fanciullo, non aveva l'armatura, non faceva parte dell'esercito di Saul, perché era pascolare. Anzi, Suo papà lo manda al fronte per portare da mangiare i suoi fratelli. Quindi non aveva l'età per fare la guerra. Eppure in cuor suo c'era una tale fiamma che batteva, un tale amore che batteva per il Signore, che l'ha dichiarato: chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere del Dio vivente? Hanno fatto e detto quello che avevano in cuore, come Davide, e quello che avevano in cuore faceva la volontà di Dio. È per questo che avevano un cuore secondo Dio. E avevano un cuore secondo Dio perché andavano a Lui spontaneamente, come un bambino tende le braccia verso un padre che lo chiama e va con certezza di fede e va perché riconosce suo padre e suo padre riconosce suo figlio e sa che questo legame nessun altro lo può rinnegare, nessun altro lo può rinnegare perché è una cosa naturale. È una cosa naturale, fratelli. Bene, mi fermo per non dire altre cose che potrebbero rovinare lo spirito del Signore. E ringraziamo il Signore che ci fa, io credo, comprendere ancora di più come sia forte questo legame che il Signore vuole che abbiamo con Lui. Qualcosa così forte che non ce n'è nessun'altra parte del mondo, nessuna cosa del mondo può soppiantare questo amore e questo legame, e nessuna cosa del mondo può spezzare questo legame. Perché c'è scritto anche che io sono con voi tutti i giorni fino all'età, fino alla fine dell'età presente. Amen.